Lode, 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 amen, alleluia, gloria al Signore sempre. E questo microfono, questo possiamo spegnere. L'introduzione alla preghiera, introduzione alla preghiera che ancora nell'introduzione alla preghiera del cuore trattiamo quello che può aiutare il nostro pensiero. E quindi perché la vita dipende da come pensi, Proverbi 4:23. E allora ecco altre chicche, altre cose che magari già abbiamo sentito per questo cammino sulla purificazione dei pensieri e fare una dieta. Adesso si usano le diete, anche se il momento è difficile, perché proprio a Natale si devono fare le diete. Però dobbiamo fare una dieta di pensieri. Come rifiutiamo il cibo spazzatura, dobbiamo rifiutare i pensieri spazzatura che fanno male. E si attira perché il pensiero è una calamita, è un magnete. La nostra vita, noi attiriamo quello che pensiamo. Quindi ecco quanto è importante una disciplina dei pensieri e disinserire il pilota automatico. Perché si attira quello che noi pensiamo, ma non soltanto quello che noi pensiamo. Noi attiriamo quello che è simile a noi. Quindi non lamentiamoci quando attiriamo persone, tra virgolette, negative. Perché la Bibbia ne parla chiaro chiaro. Siracide 6:17. Come è lui, tali saranno i suoi amici, tali saranno le persone che attiri. Quindi potremmo dirlo anche di Gesù. Ricordiamoci che Gesù era anche vero uomo e vero Dio. E in quanto vero uomo, Gesù ha vissuto tutte le dinamiche umane, quindi com'è lui e com'è che ha attirato Pietro, che sappiamo che lo ha tradito ed era quello che è, com'è che ha attirato Giuda, che lo ha fatto proprio un tradimento sistematico. Queste sono realtà che erano dentro di lui e che lui ha guarito con il suo ministero, con evidenziando la sua natura divina. Ricordiamoci che anche noi abbiamo una natura divina e tutto il nostro cammino spirituale non è dire una preghiera in più, tutto il nostro cammino spirituale è far emergere questo io sono, far emergere il divino che è in noi. E questo divino che è in noi, ecco, neutralizzerà tutte le varie cose che abbiamo attirato per la nostra natura e per l'albero genealogico, qualcuno dirà per le vite precedenti. Allora, o vite precedenti o albero genealogico, devi fare i conti con un passato che influenza il tuo presente. E come puoi farlo? Proprio facendo emergere questo divino in noi. Quindi, la preghiera del cuore è una preghiera di guarigione. E a proposito, per i nuovi, ricordo che ci sono tanti 101 modi di respirare. Quello che facciamo noi qui in questa sede è quello che facilita di più la guarigione e la accelera. La meditazione ti porta alla guarigione. Proprio è nella sua propria parola. Ma noi con queste pratiche cerchiamo di accelerarla e tutto dipende dal respiro. Attenzione perché le persone malate, più pensi alla malattia, più potenzi la malattia, più parli di povertà, più attrai povertà. Tutto abbiamo visto a Paestum come possiamo aiutarci per la prosperità. Quindi è importante cambiare il canale dove è sintonizzato la nostra vita. i nostri pensieri. Su quale canale siamo sintonizzati? Io adesso terra terra, e se siamo sintonizzati su Radio Maria, con tutte le cose belle e orribili che dice Padre Livio, è ovvio che noi attireremo tutte quelle disgrazie di cui parla Padre Livio. Se è sintonizzato su radio, adesso non so che radio, non so più pratico, prima c'era i tempi, ascoltavo Radio Radicale, i tempi della buonanima di Pannella, c'è ancora? Sì?
Sì,
Ecco, non l'ascolto più, dovrei.
andiamo.
Sì, Pannella, lo so. E quindi ogni tanto controlliamo dove è sintonizzata la nostra mente, quali messaggi riceviamo, perché cose buone e cose cattive dipendono da quello che noi pensiamo. Quindi pensare è un invitare nella propria esistenza le persone. E le realtà arrivano a noi pensandole. È meraviglioso. Ed è inutile che siamo specialmente attenzione. Giobbe dice: quello che non voglio mi accade. Proprio ieri sera leggevo in una chat, una delle tante chat, di un mio collaboratore che dice: stai attento alle truffe, non rispondere, stai attento, stai attento, stai attento. E fu truffato lui. E io ho scritto proprio nella chat, quello che temo mi accade. E perché a volte, e stai attento, stai attento, stai attento, ma perché evidenziamo questo dentro di noi. Poi cadiamo nello stesso trabocchetto che diciamo agli altri di evitare. E il nostro pensiero è tutta una vibrazione. E martedì a Oleggio il Signore ci ha ricordato di stare attenti ai lupi travestiti di pecora. Allora, ai lupi travestiti di pecora, dai frutti li riconoscerete. Ma i frutti già vuol dire che l'azione è fatta. Quindi, per riconoscere, e qui dobbiamo aiutarci, per riconoscere una persona, se è un lupo o una pecora, semplicemente dalle vibrazioni. E noi mettiamo delle vibrazioni a distanza di 1,5 metri. Quindi, avvicinandoti alle persone, ci sono quelle persone grezze che non sentono niente, e va bene. Sono quelle persone, più noi ci spiritualizziamo, io mi ricordo Padre Gentili, quello che mi insegnò la preghiera, dice: a poco ti toglierai le corazze, sarai più indifeso, ma in questa maniera riconoscerai meglio le cose. E quindi, per non dire toccare, poi tu dai la mano a qualcuno, quando dai la mano, senti già, dai la mano a tuo fratello, senti già. Quindi riconosci, attenzione, non cominciamo poi, usciamo dal giudizio, guarda, Tinti è altro che è una lupa, quindi no, se l'hai attirato, qualche messaggio te lo dovrà dare, sia che lupa, sia che agnellina, beh, agnellina, pecorona, ormai. E loro li sentiamo, quindi se il Signore ci sta attento ai lupi travestiti da pecora, ecco, dalle vibrazioni, ma al di là del tocco, non facciamo come i siciliani che quando parlano ti fanno sempre così. Già dal sentire, ma non per un giudizio, proprio per vivere le varie realtà. Quindi queste vibrazioni cominciano con il pensiero, per non dire poi con la parola. La parola, adesso tutti questi recalcati, Massini, tutti parlano della bellezza della parola, ma c'è nella Bibbia che la parola guarisce, la parola non è soltanto la parola di Dio. Le nostre parole, le mie parole adesso arrivano a voi attraverso quello che sono io, le vibrazioni che arrivano, magari rilassano. Ieri sera Pina si stava addormentando, io mi sbracciavo così, e lei si era rilassata. Che vuol dire? Che queste vibrazioni, le tensioni con suo marito Giulio, te lo raccomando, c'entri. Quindi arrivata qui la ragazza si è rilassata. Quindi, perché le nostre parole hanno, al di là di quello che la nostra testolina riesce a capire, la nostra anima sente queste vibrazioni che sono sempre, di guarigione. A volte vi capita, parlate con qualcuno, vi sentite indemoniati, proprio perché. E quindi stiamo attenti anche in questi tempi di feste, che sono tutti gli incontri, le cene aziendali, parrocchiali, cene amicali. Sentiamo anche le vibrazioni attraverso le emozioni. Le emozioni che noi abbiamo. Quindi, siccome a volte è difficile monitorare i pensieri, noi possiamo fare attenzione a quelle emozioni che sono in linea con la vita o nutrono il nostro corpo di dolore. Noi abbiamo un corpo di dolore, noi abbiamo una tensione verso la morte, e ci sono persone e canzoni. Benvenuti dalla Puglia con furore. Alleluia. Ciao Giuseppe, ciao Monica. Gloria al Signore sempre. Quindi, monitorare i pensieri con l'aiuto delle emozioni. E questo è importante. Cambiare pensiero se le emozioni non ci piacciono. Quindi tutto ciò che accade nella nostra vita deriva da queste cose. E Walt Disney ci aiuta dicendo che, lo dice Walt Disney, ma sono cose, l'immaginazione. Immagina la tua vita come la vuoi. Immagina il libro che vuoi scrivere, immagina il vestito che vuoi tagliare, tu che sei sarta. Immagina, l'immaginazione è un potente alleato, perché quello che immaginiamo, la nostra mente non lo sa che è un'immaginazione, la nostra anima non lo sa. Quindi quello che immagini, siccome tu attiri, ecco, attiri. E Walt Disney usava questo metodo e usava il laboratorio. E cos'era il laboratorio? La meditazione. Lui si sedeva e cominciava a respirare e a immaginare. Quindi immagina quello che vuoi, immagina una vita meravigliosa. E questo funziona, che tu lo voglia o no. E quante volte noi immaginiamo di ammazzare qualcuno, o immaginiamo, gli dirò questo, questo e questo quando lo incontro, e Gesù ha detto chiaramente: non preparate prima la vostra difesa, lo Spirito Santo vi illuminerà al momento opportuno. Quindi state attenti, tutto dipende dalla nostra testa. E attenzione alle delusioni. Questo è importantissimo. E bisogna uscirne, perché se no si attira un'altra situazione di cui sei deluso. L'esempio classico che faccio sempre è quella di una donna che si separa perché suo marito la picchia. Quindi si separano, poi lei si rimette in pista e trovo un altro marito che gliene dà di santa ragione. Dice: ma che è il mio karma? No, te le meriti. È il mio karma? Non è il tuo karma, perché non sei uscita da quelle delusioni. Quindi il tuo modo è sempre quello. Quindi attirerai persone della stessa maniera. Attenzione, questo vale per tutti, non è soltanto per i separati. devi cambiare il polo di attrazione e devi guarire. E io a volte scherzando, ce ne sono per dire sempre, restare sempre sul tema della separazione, e faccio qualche battuta, come è stato marito, come è stata moglie, per carità, non me ne parlare, non me ne devi nemmeno nominare. E faccio un punto di domanda. Cioè, non te ne devo parlare e reagiscono. Sono persone, tutti mi trattano bene, non sempre. Quando li pungolo, reagiscono. E la reazione è perché gli ho punti sul vivo. Se pungi un occhio, lo fai lacrimare. Se pungi il cuore, ne scopri il sentimento, dice sempre il libro del Siracide nella Bibbia. Quindi, e una separazione, un allontanamento. Noi abbiamo visto la fuga dei topi della nave, tante persone si sono allontanate e a volte vedi che se ne parla con acredine. Perché? Perché non siamo guariti. Ma il problema rimane a noi. Poi le persone fanno un po' come il perdono. Io mi ricordo quando stavo a Roma, venne a trovarmi una signora del nord e che mi disse: sono venuta perché ti devo perdonare. Scusa, please. E, ti devo perdonare? Cosa? Scusa, me lo potevi dire quando è successo? Che io ti avrei chiesto scusa subito. Io ho fatto il mio cammino, ma lei è rimasta aggrappata a questo non perdono. Quindi bisogna lasciare andare e attenzione, io ci sono passato ultimamente con le varie difficoltà che ho avuto e mi accorgo se lascio il pilota automatico, noi la mente va da sé, e se lascio il pilota automatico e penso, a volte mi sento una vittima, sento che un'ingiustizia che ho ricevuto, e allora questo è il pilota automatico. E io mi accorgo poi, dico, ma che sto, attenzione alla vittima, perché poi la vittima diventa carnefice, qui non c'è tanto da studiarci. E dico, ma che sto pensando? E allora, se ci respiri sopra, ecco allora la meditazione. Se ci respiri sopra, quello che la mente ti fa vedere come un'ingiustizia e come una vittima, respirarci sopra ti fa vedere quel che è stato un dono. Perché, come dice la lettera agli Efesini nella Bibbia, tutto quello che mi accade è per il mio bene. E ovviamente anche le cose negative. E ringraziate Dio per ogni cosa, non soltanto per i datteri che mi ha portato Pina. No? E ringraziate Dio per ogni cosa. Quindi anche queste situazioni che la mente giudica negative, e invece nel piano della salvezza della nostra vita sono positive e a questo noi dobbiamo arrivare. Respiraci sopra. La meditazione non è un optional. La facciamo una volta al mese quando arriva Padre Giuseppe. Ogni giorno ti lavi, ogni giorno mangi e anche perché io me ne accorgo su di me. Io credo di avere una mente razionale, quindi progetto, faccio, poi dico, respiriamoci sopra e faccio la meditazione e molte volte cambia e cambiano le cose e anche i desideri. Molte volte sono desideri indotti dal nostro corpo, le passioni, gli appetiti, le cose. E poi ci respiri sopra. E vedi che quelle cose non le desideri più di te, ma le desideri altre. Quindi ricordiamoci che dentro di noi ci sono due realtà, due persone. La persona, cioè Adamo ed Eva, Ish e Isha, cioè l'uomo razionale, che arriva sino a un certo punto. E c'è l'uomo spirituale, invece, che c'ha l'immenso, che è collegato, diceva Jung, a quel deposito, a quell'inconscio collettivo. E quindi noi ci agganciamo all'anima del mondo. A me piace di più questo inconscio collettivo, del mondo, dove noi ci agganciamo, dove c'è anche, tutto, la vita precedente, le vite precedenti dei nostri antenati, di cui noi siamo un ramo o anche il frutto. Ecco, allora, uscire dalle delusioni, perché poi le delusioni ce le abbiamo tutti. Le grandi delusioni esistenziali, che possono essere un matrimonio, un'amicizia, un lavoro, poi se tu pensi, pensi con il cuore, ti accorgi veramente, ma come ho fatto? Ma come ho fatto a vivere questa realtà? Però ecco, l'hai fatto. A volte dico, bisognava scontare, bisognava, ripagare, riparare. Questo è in tutte le vite. In tutte le nostre vite, e il pericolo è quelle persone che tu le vedi quando poi si entra nella maturità e nell'anzianità, sono persone arrabbiate, sono persone che non credono più in niente, non credono, è fallito il partito politico, è fallita la Chiesa, è fallita cosa, e quindi vivi da fallito. Ma non è questo. Noi dovremmo arrivare a diventare quelle persone sagge. E il carisma della sapienza, dell'anzianità. E se prima gli anziani erano quelli che davano i consigli, adesso agli anziani invece li metti in un ricovero e ti saluto. Quindi attenzione, ed evitare in questo cammino, delle delusioni. Prestare attenzione a qualunque oggetto e prestare attenzione a quello che pensiamo e a quello che guardiamo, perché questo condiziona, la nostra vita. E guardare il telegiornale, dicevo ieri sera, io ascolto i titoli e poi basta, a meno che non c'è qualche cosa per sapere un po', quello che succede nel mondo, e perché nutrirsi di queste notizie dei media non fa altro che amplificarle, non fai altro che nutrirle, come anche i libri che leggi. Un esempio banale è Sant'Ignazio di Loyola. Sant'Ignazio, che era un soldato, sapete, prima di diventare il fondatore dei Gesuiti, di cui il Papa faceva parte, come da come Papa si esce, e lui, che poi fondò i Gesuiti, lui era un soldato e sapete che si ruppe la gamba e gliela incollarono storta. E allora lui se la fece rompere di nuovo e se la fece aggiustare diritta, però diede mesi a letto. E lì, lui essendo un grande lettore, prima leggeva sempre cose di cavalleria, come Don Chisciotte della Mancia, lui leggeva sempre queste opere cavalleresche e poi voleva diventare un cavaliere. Non c'erano altri libri dove lui fu ricoverato, se non che Il Florilegio dei Santi. Si lesse questo Florilegio dei Santi, tutti questi santi. Però lui capì che quando leggeva, i libri del mondo, questi cavallereschi, gli veniva un'inquietudine, stava male. Quando leggeva, invece, La vita dei santi, state attenti, La vita dei santi di volte sono romanzate, comunque La vita dei santi, lui stava bene. E stiamo attenti anche alle nostre letture, i libri. Ci sono adesso dei bei libri lì in fondo, regalate libri a Natale. Se questo libro, io vedo che comincio, do 50 pagine al libro, Se questo libro, al di là della storia, perché poi nel libro c'è anche tutta l'energia dello scrittore, quindi se mi comunica, al di là della storia, mi comunica tranquillità, a parte che leggo la sera prima di andare a letto e anche dopo pranzo, quindi se mi inquieta, io alcuni autori li ho tolti. Magari sono libri best seller, libri bravi, belli, ma mi comunicano inquietudine e dobbiamo stare attenti, ecco qua, a quello che noi leggiamo, come anche i film. I film, mi ricordo mia madre, che bel film, quanto pianto. Boh, pace all'anima sua. Però anche lì, questi film, che se, quello che ti comunica l'emozione, dovrebbe comunicare sempre un'emozione, risvegliare, farti sentire quello che è. E attenzione a un'altra cosa, Gesù è stato chiaro, non opporti al malvagio. Non è possibile allontanare le cose combattendole, perché si attivano vibrazioni che le potenziano e le attirano di più. Tutti noi nella nostra vita subiamo delle malvagità, il capo ufficio, il collega, l'amico, anche in fraternità ci sono persone malvagie, a detta di altri, in famiglia e cose. E noi siamo tentati di reagire, ma reagendo non facciamo altro che potenziare quella cosa. E noi dovremmo fare, non opporti al malvagio, significa fai effetto cuscinetto. In fondo, come l'ha detto Gesù, beati i miti perché erediteranno la terra, che a noi non dice niente. Beate le persone pacifiche perché riceveranno una dignità totale da tutta la terra, da Dio. Molte volte viene scalfito il nostro onore, a volte ci sono delle calunnie. E oggi una signora che mi scriveva e dicevo proprio questo, che la malediva. Allora, cosa fece Davide? Davide non rispose alle maledizioni di Simei. Joab gli disse: fammelo ammazzare a sto cane morto, me lo tolgo di mezzo. No, non lo toccare! Perché se maledice, vuol dire che Dio gli ha detto di maledire. Però Dio cambierà in benedizioni tutte le sue maledizioni. Qui ci vuole fede. E adesso gliene dico quattro. Quante volte sono buona e cara, però non sei né buona né cara. Perché scusate, queste cose le ripeto, mi accorgo che le ripeto, perché le sento in continuazione. E quindi, come finì la storia di Davide e di Simei? Davide rientrò nella reggia e diventò di nuovo re. Simei fu ammazzato. E la mia storia andò a finire che adesso fa l'operatore turistico. E ci sono cose che tu devi fare effetto cuscinetto. La giustizia, attenzione, deve fare il suo corso. La giustizia deve fare il suo corso. E io mi ricordo, adesso mi sovviene adesso, adesso i miei sono collegati, ma noi avevamo una casa in campagna e il vicino alzò un muro prendendo un pezzo di terra del nostro appezzamento, cioè un giardino, cosa. Mia madre, che andava a messa ogni giorno, gli disse: deve ritornare al suo posto, dobbiamo fare causa, cose. Mio padre, che non andava a messa, gli disse: ma no, lascia stare, è inutile che ci mettiamo lì, ci perdiamo tempo, salute e denaro. E poi non so come andò a finire, però mi restò impresso quelle cose che ti rende. Io ero un ragazzo, quando successe in questa casa di campagna, sto sorpreso. Io dico che la giustizia deve fare il suo corso, qui abbiamo anche degli avvocati, e quindi va bene, però ricordiamoci anche che beato chi ha fame e sete di giustizia, il Signore lo sazierà. Ci sono anche delle dinamiche, ecco, qui bisogna sapersi regolare, qui bisogna seconda il nostro cammino di fede. Però Gesù è stato chiaro: non opporti al malvagio, perché non fai altro che potenziarlo, non fai altro che farlo crescere, lo fai diventare più forte, devi farlo morire di fame. E qui scrivevo: voglio sapere ciò che cosa voglio. La cosa più difficile quando io faccio la catechesi sui desideri è sapere cosa vogliamo. Tu dici, faccio un interrogatorio, vogliamo la felicità, vogliamo la pace, per non dire ci sono quelli che vogliono la pace nel mondo, così. Ma che cos'è per te? Non è che tu entri in un negozio e mi dici, mi dia mezzo chilo di felicità, mi dia mezzo chilo di pace. Che cosa è per te? E cosa vuoi? E questo cosa vuoi, come dicevo prima, lo capiamo respirandoci sopra e non lasciando soltanto il dominio alla mente. E se lo accennavamo a cena, gli opposti si attraggono, gli opposti si attraggono. Non è che gli opposti si attraggono i simili, perché se no entra in competizione e si attira ciò che è simile a sé. E com'è che adesso gli opposti si attraggono? È semplice, gli opposti si attraggono. Se io sono timido e mi piace essere espansivo, e allora attraggo una persona espansiva. Io attraggo quello che desidero. Quello che desidero, attenzione. Non nella nostra, nel 5% emerso che è la mente, e il 90%, 5% è la terra di mezzo, e il 90% del nostro inconscio. Ecco perché è importante arrivare a conoscere se stessi e a quello che vogliamo veramente. E chi dona, dice Gesù, lo faccia con gioia. In tutto quello che noi facciamo, noi dovremmo trovare la gioia, ma non la gioia e essere lì e ridere in continuazione. E il dono di noi stessi, sia che è un'elemosina, sia che è un servizio, deve portarci gioia e deve portarci in comunione con il Signore. Perché se noi facciamo queste cose, ovvio che nel servizio c'è sempre una fatica, nell'elemosina c'è sempre una privazione, ti privi sempre di qualcosa, però ecco, entrare in quella dimensione di comunione con il Signore. Chi dona lo faccia con gioia, proprio perché dando con gioia attivi quelle vibrazioni di gioia che entrano dentro di te. Sappiamo che la vita è bella. Quindi, come posso rendere bella la vita degli altri? Diventando, dicevamo, testimonianza, diventando testimonianza e mantenendo questo equilibrio. Più noi stiamo bene, qui ci vuole un sano egoismo, più noi stiamo bene, più noi faremo stare bene gli altri, anche senza parlare. E ai miei tempi si faceva così. E io mi accorgo, io ho addirittura dei nipoti, dei pronipoti, per non parlare delle persone, che vivono cose che ai miei tempi erano impensabili. Ma benedetto il Signore, il nuovo che avanza la vita. E quindi qui ci vuole veramente un'apertura mentale. E quindi se noi viviamo una vita bella, renderemo bella la vita degli altri. Se noi viviamo una vita triste, una vita di privazione, una vita indipendentemente da tutto, noi esporteremo come quelle persone che vogliono cambiare il mondo, quelle sono le persone più squilibrate, perché non riescono a stare dentro e stando fuori, e quindi quel disordine che hanno dentro lo vedono fuori. Tutti noi vediamo che il mondo va come va, e ci sono quelli che addirittura si impegnano, ma si impegnano perché? Perché hanno questo disordine dentro e vogliono creare un ordine fuori. E il mondo si cambia se cambi te stesso. E cambiando te stesso, tu cambi il mondo, non agendo direttamente. E qui, perché c'è una sinergia tra la fede, ieri sera abbiamo visto che Gesù ha detto ai ciechi, sia fatto secondo la vostra fede. Voi credete che io possa fare questo? Sì, allora sia fatto secondo la vostra fede. Poco fa, il passo che ci ha dato sempre di questo paralitico non ha fede, viene però, si lascia portare, i quattro, e Gesù, vista la loro fede dei portantini, gli disse, ti sono perdonati. Quindi c'è bisogno della fede, ma c'è una sinergia, c'è bisogno della fede nostra e c'è bisogno anche che il Vangelo ci dice che da Gesù usciva una forza che sanava tutti. Quindi questo sano egoismo è riempirci di forza perché noi possiamo riuscire a sanare, a portare guarigione. Essere persone di guarigione, essere dei guaritori al di là di fare il guru e di fare le preghiere. La sola nostra presenza guarisce, aiuta, alimenta le persone. Ma non è sempre così. E qui dobbiamo lasciare che gli altri vivano il loro karma. Tu puoi aiutare, specialmente nessuno è profeta in patria, quindi in quelle persone più vicine a te, che possono essere la famiglia, che possono essere, non c'hai potere decisionale, non c'hai, dai la tua testimonianza, ma arriva dove arriva. È importante, quindi, non e lasciarsi condizionare. La mia collaboratrice si dispera per come sua nipote e i suoi pronipoti vivono male e lei sta male. Cosa ha risolto? Stanno male loro, sta male lei, piange, mi scrive, mi chiama, mi fa e non ha risolto niente. Dobbiamo lasciare agli altri la libertà di stare male. Se questo lo fa Dio con noi, Dio ci ama, su questo è il punto fondamentale. Dio è amore, Dio ci ama e ci lascia liberi di stare male, di prendere, ci è ovvio che ci aiuta, ci indica, ci fa, ci dice. E qui noi possiamo soltanto pregare, ricordando che ogni volta che preghiamo per queste persone mandiamo un bonifico, così si capisce di più il bonus. Noi mandiamo un bonifico, non di euro, un bonifico di energia, un bonifico d'amore, che loro, se possono andare in banca, andare e a scambiarlo, oppure guardare il conto corrente, PostaPay, quello che hanno, carta di credito, e se no a volte li lasciano lì, che in banca si chiamano i conti dormienti. Ci sono dei conti dormienti, specialmente quando muore qualcuno, i parenti non lo sanno che ci sono questi soldi, quindi non vanno in banca e questi soldi non è che la banca li chiama, figurati. Si chiamano i conti dormienti. Dopo un certo punto la banca li incamera. Quindi lasciate tutti le
Grazie.
indicazioni ai parenti. E così è per i nostri bonifici spirituali. Non vengono riscossi e restano lì come conti dormienti e dopo un po' vanno a finire forse nella comunione dei santi, e questo non lo so dire. Quindi è importante lasciare andare e non lasciarsi rovinare la vita. Molti di voi sono genitori, quindi i figli sono pezzecore, quindi a volte fanno delle scelte sbagliate, delle cose, ma bisogna lasciare a volte sbagliare, come noi abbiamo sbagliato, sbaglieranno anche loro, sperando che, però a volte io dico sempre c'è un karma negativo che bisogna attraversare, devono attraversarlo e col nostro aiuto possono. E ognuno fa la sua scelta. In questo cammino, quello che è importante sono le affermazioni. Ve ne ho parlato in un'altra occasione, anzi, vi ho dato delle affermazioni. Domani, visto che è l'Immacolata, domani mattina, vi ho portato le affermazioni dell'Ave Maria. Cioè, questa preghiera che tutti recitano, ma che è una preghiera rivoluzionaria, e purtroppo si trova sulla bocca di persone che invece, altro che rivoluzionari, sono le persone più inquadrate. E vabbè, vediamo domani che è il giorno dell'Immacolata, ma ho fatto le affermazioni perché le affermazioni ci aiutano a correggere il pensiero, e quindi possono correggere il pensare. E le affermazioni abbiamo detto che sono delle parole positive che hanno un'energia e creano una sinapsi nel cervello, e quindi a furia di leggere le affermazioni, queste sinapsi cambiano anche il nostro modo di pensare. Com'è che cambi il modo di pensare? Cambi il modo di pensare a seconda delle persone che incontri, perché le persone che incontri ti condizionano la vita per sempre. Teniamolo presente. E i libri che leggi, quindi le parole che tu rifletti. Le affermazioni sono parole ripetute, affermazioni positive, che ci aiutano a cambiare il nostro modo di pensare. Dicevo, al di là chi dona lo faccia con gioia, perché la gioia è importante, se si fanno le cose senza gioia, vuol dire che la nostra vita interiore non è collegata a quello che stiamo facendo, quindi evita di farlo. L'esperienza è tua, sei tu quindi responsabile di quello che accade a causa del tuo pensiero. Ah, ecco, dicevo, la gioia, scrivevo qui, può essere usato come discernimento. A volte dicono, ma è giusto fare questo, è giusto fare... Questo ti porta gioia. Attenzione, gioia profonda. Senti che... Quindi il discernimento si fa anche attraverso quella gioia che una persona, una realtà, un progetto ti dà. Se ti fa stare bene... vuol dire che è in linea con la vita, non costringerti, non è più il tempo di fare costrizioni. Con questo ho concluso quest'altro insegnamento, sempre riguardo il pensare, quindi passiamo adesso alla pratica. Ma prima di fare la pratica, facciamo un esercizio, come dicevo, di rilassamento, e lo facciamo con la luce accesa e lo registro pure, così magari qualcuno lo può. E poi iniziamo. Questo esercizio, di rilassamento. Tutti noi siamo venuti in una giornata intensa di lavoro, abbiamo avuto cose. Questo è un esercizio molto semplice che è di respiro. Quindi puoi stare seduto, ma puoi farlo anche in piedi. No, puoi farlo anche in piedi, se pure in piedi. Allora, si respira con il naso, tu riempi i polmoni con il naso. E poi fai. E capita che puoi sbadigliare. Ricordatevi che lo sbadiglio, fatelo pure, è un antistress del corpo. Quindi chi sbadiglia adesso continua, sono 10 da farne, quindi siamo già a 3. Ispira. Ispira. Amen. Questo è un esercizio che vi consiglio di fare prima di andare a letto. Anziché addormentarsi, mettersi a letto con tutte le ansie della giornata, 10 respiri. E qualcuno mi dirà, già dobbiamo fare i 100 respiri della gioia. Più adesso 10 respiri antistress, quindi sono 110. Però io lo faccio, che tra l'altro adesso sono davanti a voi, quindi sono un po', metto dei paletti, ma quando mi metto nel letto, ogni due faccio uno sbadiglio e lascio andare, perché durante il giorno abbiamo delle cose che ci stressano. Provare, ok.